Grazie anche dell'invito, questo è un tema che amo molto, fa parte anche proprio dei miei interessi specifici anche a livello accademico, quindi sono contenta di condividere con voi questo piccolo percorso che capisco è solo parziale, insomma in una piccola mattina non è che si possa approfondire tutto. Ho pensato di darvi una serie di magari di spunti che possono poi aprire anche un approfondimento anche personale o come associazione, insomma immagino di trovarmi di fronte a un gruppo coltivato che ha anche degli strumenti ed è già abituato a rileggere alcuni temi. Allora vi dico come ho pensato di organizzare il percorso. Una breve introduzione per dire quali sono i punti fondamentali che mi interessa focalizzare questa mattina, proprio come se dessi quasi in anticipo le conclusioni, però giusto per capire dove ci collochiamo. Poi dico qualche cosa sulla forma del diritto biblico, quindi tenendo conto che il sottotitolo del mio intervento è i codici del Pentateuco, allora dico qualcosa dei codici, cosa sono, quanti sono, non so quanto voi sappiate, quindi portate pazienza e se sto dicendo cose che avete già affrontato me lo dite tranquillamente perché non mi offendo evidentemente, però il mio interesse è di collocare poi i codici del Pentateuco all'interno di un discorso che è più di teologia biblica, quindi che cosa vuol dire per Israele rispettare i codici legislativi, qual è l'orizzonte dentro il quale collocare la legge. Allora, quali sono i punti introduttivi? Noi spesso, anche a livello esegetico, non soltanto di predicazione o di formazione catechistica, ma a volte lo troviamo anche a livello esegetico, la presentazione della legge come una contropartita esigita dall'atto creativo o salvifico. Per cui se noi diciamo se obbedisci sei benedetto o se non obbedisci sei punito, questo però ha come sfondo qualche cosa ancora di più radicale, e cioè, guarda, il Signore ti ha creato, il Signore ti ha salvato, come fai a non corrispondere attraverso l'obbedienza e quindi a restituirgli qualcosa? Quindi abbiamo in testa un'idea che dai, il Signore ti ha dato, e questo vuol dire che tu devi restituirgli qualcosa, e l'obbedienza ai comandamenti la collochiamo dentro questo orizzonte. Tuttavia dobbiamo proprio entrare dentro questa visione e non soltanto smontarla ma scardinarla, perché si intende in questo modo un fraintendimento della legge nella prospettiva che la scrittura ci offre. Perché dico questo? Perché la legge non viene dopo l'atto creativo, sia quello originario della nascita del cosmo, sia quello, un atto creativo come uscita di Israele dall'Egitto e quindi creazione del popolo, ma ne è un elemento intrinseco. Questo vorrebbe dire che creare l'uomo, sia all'origine che all'uscita dall'Egitto, vuol dire crearlo nella libertà, e questo vuol dire che l'uomo ha la possibilità, siete partiti da lì, di scegliere tra la via del bene e la via del male. La legge è l'indicazione della prospettiva buona, della prospettiva possibile, attraverso la quale la libertà ricevuta può rafforzarsi, approfondirsi e crescere. Dunque obbedisco alla legge per essere libero. Obbedisco alla legge per vivere pienamente all'altezza dell'evento che mi ha posto in essere, che sia la creazione, che sia la liberazione. A meno di questo, la fraintendo la legge ed entro in una dinamica di legalismo. Ma in questo modo torno a essere schiavo della legge. Pensate, da questo punto di vista, tutto il discorso paolino. Questo vuol dire che la prescrizione, il comando, la norma, chiamatela come vi pare, è indice dell'autonomia dell'uomo e segna nello stesso tempo il riconoscimento da parte dell'uomo di vivere in una relazione di dipendenza che non è però una relazione di schiavitù, ma è quella relazione che mi permette di essere ciò che sono e dunque di essere colui che riceve la vita e che la accoglie e che nel riceverla la promuove e la espande. Questo è un punto di partenza fondamentale. Perché dove troviamo questo nella scrittura? Se ci pensate, io non vi propongo un approccio storico-critico, ma diciamo un approccio sincronico o canonico alla scrittura. Allora, se ci pensate, la legge è fin dall'origine, perché noi pensiamo subito ai codici, all'alleanza al Sinai, i codici legislativi, il decalogo, eccetera, ma di per sé il testo biblico a livello canonico ci dice che il comandamento è dato in partenza, all'origine. Dio pianta il giardino, crea l'uomo, quindi offre un dono e a questo dono associa un comando. Mangia tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare. Quindi la legge è all'origine, ma questo vorrebbe dire che è un segno della alterità ed è ciò che promuove la giustizia. La legge è il segno del fatto che l'uomo non è Dio e che nel custodire questa differenza l'uomo può vivere pienamente la sua umanità e dunque anche la relazione con Dio. La legge all'origine pone un limite al desiderio, ma questo limite è ciò che permette all'uomo di vivere pienamente quello che è, cioè un figlio. E dunque quel comando permette all'essere umano di plasmare la sua coscienza e di vivere pienamente secondo il compito che ha ricevuto. Nella tradizione storica, perché sapete bene, i racconti di Genesi 1:11 sono racconti di origine, poi li chiamiamo eziologia metastorica, racconti di origine, questo possiamo intenderci sulla dicitura, ma dicono la realtà di sempre. Poi ci sono i racconti che offrono una prospettiva storica, cominciando, diciamo, dalla chiamata di Abramo. Nella prospettiva storica la legge viene dopo la trasgressione, per cui Israele, se vi ricordate, la prima legge non la riceve al Sinai, la riceve a Mara e poi la legge la riceve col dono della manna, in seguito alla mormorazione che sconfessa il beneficio ricevuto da Dio. Dio interviene, sazia il desiderio dell'uomo, ma a questa realizzazione del desiderio associa una legge che permette all'uomo di superare, di avvertire che c'è stata una trasgressione e di vivere una relazione del desiderio che non sia una pretesa di sazietà. Allora, solo per dire che canonicamente noi avvertiamo che la legge è fin dall'origine, e però nel momento in cui si gioca la libertà dell'uomo, i testi ci dicono che la legge viene dopo la trasgressione, dopo la ribellione, come una constatazione della violenza che c'è nell'uomo. Non a caso queste due caratteristiche della legge è all'origine e segnala però anche una ribellione. Noi le troviamo nel testo fondamentale di Israele per quello che riguarda il diritto, è il Decalogo. perché il decalogo è dato all'origine, nell'evento originario, l'alleanza, quindi prima, ma sapete bene che storicamente il decalogo è il frutto di una riflessione che è maturata a fronte delle continue inadempienze del popolo. E quindi è un testo, da questo punto di vista, tardivo. Allora ci sono entrambe queste dinamiche. Aggiungo, questo vuol dire che non possiamo concepire la legge se non come l'indicazione di una strada possibile e una strada percorribile che ha questo scopo fondamentale. La legge ha lo scopo di permettere all'israelita di vivere nella condizione che il Signore gli ha offerto, liberandolo dall'Egitto. E dunque è il modo con cui l'israelita vive la libertà. E questo era il primo punto. Ma aggiungo, la legge si compie pienamente quando l'israelita, vivendo nella libertà, diventa a sua volta promotore della libertà di altri. E dunque la legge è ciò che mi permette di diventare liberatore, e cioè di vivere a immagine e somiglianza di Dio. Quando arrivo a compiere delle azioni, quindi quando la mia prassi si declina in termini di liberazione dalle diverse schiavitù nelle quali si trovano i miei fratelli, lì realizzo pienamente il significato della legge. Da questo punto di vista, intuite bene che la legge apre all'amore. E mentre noi tendenzialmente diciamo una cosa è la legge, una cosa è il Vangelo, una cosa è la legge, una cosa è la carità, una cosa è la giustizia della legge, una cosa è la carità, un'altra roba, la misericordia, un'altra roba, nella prospettiva vetero-testamentaria queste contrapposizioni non funzionano, perché obbedire alla legge è il massimo della giustizia, ma non in senso retributivo, ma nel senso di vivere a immagine di colui che è giusto per eccellenza, perché i testi dei codici biblici puntano in maniera quasi ossessiva in alcune parti non a tributare onori a Dio. Non ci sono comandi che riguardano un'azione da compiere nei confronti di Dio, ma tutti i comandi hanno lo scopo di permettere all'israelita di restare fedele al comandamento principale: non avrai altri dei di fronte a me, cioè solo io sono capace, solo io posso custodirti nella tua libertà, solo io. Se scegli altre divinità è la fine per te, perché nessun'altra divinità ti fa uscire dall'Egitto. Dunque una pretesa da parte di Dio di una relazione esclusiva tesa a custodire la libertà dell'israelita. Quindi solo io, e questo è il comando principale, potremmo dire, il primo. Nella modalità con cui realizzi questo comando sta tutto quello che riguarda l'attenzione nei confronti del prossimo. E quindi tutto ciò che diventa divieto dell'idolatria si declina anche come divieto della violenza, divieto dell'oppressione, divieto delle sperequazioni economiche, e si declina positivamente come attenzione al povero in tutte le forme di povertà che si possono manifestare. E poi un'ultima indicazione. Uno potrebbe dire, beh, questi discorsi, guarda, sono anche belli, carini, poi insomma, sì, guarda, niente di nuovo, cioè lo sappiamo già, sono carini, possiamo dirti di sì, però studiare i codici del Pentateuco. Bisogna avere veramente un grande coraggio, perché comunque noi siamo quelli del Nuovo Testamento e tutte quelle leggi, anche un po' assurde, che ci sono nei codici, guarda, veramente noi siamo su un altro piano. Ti immagini se andiamo a disquisire, se possiamo metterci un tessuto di lino e lana insieme, cioè noi siamo oltre queste cose, noi mangiamo tutto. Non è che ci domandiamo il carne di maiale, le costine, l'aragosta, noi mangiamo tutto, siamo quelli del Nuovo Testamento. Ti immagini se andiamo a discutere se raderci tra le sopracciglia in caso di lutto, lo facciamo o non lo facciamo? No, cioè, perché dobbiamo perdere anche tempo, un'intera mattina, a capire qualcosa del codice del Pentateuco, quando sono cose che nessuno di noi osserva più? Allora prova a giustificare questa cosa e a lanciarvi questi input. Nel senso che è vero, i codici del Pentateuco sono codici datati, cioè appartengono a una determinata epoca, sono il frutto di una storia, di una cultura, di una comprensione anche proprio del modo di stare al mondo. Però hanno un interesse culturale e credo che questo intercetti molto anche dei vostri percorsi. Nel senso che conoscerli ci permette di conoscere, capire meglio altre pagine della scrittura che presuppongono i codici e quindi di avere delle chiavi di accesso per altri racconti su cui magari ci interroghiamo di più, e quindi è un modo per avere delle chiavi di lettura. Ma questo interesse culturale si declina anche come possibilità di apprendere come un popolo ha provato a declinare nella vita quotidiana i principi fondamentali. Il comandamento principale, non avrai altri dei di fronte a me, che potrei dire ama il Signore, ama il prossimo, perché alla fine anche Israele codifica con queste due forme l'insieme della legge. Bene, però io ti potrei dire, certo, e cosa vuol dire che ami il Signore? E cosa vuol dire che ami il prossimo? Perché è facile pronunciare queste affermazioni. Ma poi nella vita quotidiana tutto questo com'è che lo realizzi? Per caso queste affermazioni corrono parallele alla tua pratica e dunque c'è una vita di fede in cui tu dici amo Dio, amo il prossimo, però poi nel modo con cui gestisci l'economia, la politica, le relazioni personali, il culto, il mangiare, proprio tutti gli aspetti, anche quelli più minuziosi della tua esistenza, i principi sono di altro tipo. E dunque il codice è datato, però è interessante capire cosa un popolo è riuscito a fare per rendere pratica quotidiana i grandi principi, i grandi valori. E questo è un primo elemento. Si potrebbe dire, però va bene, cioè anche questo può essere interessante, però certo, sono veramente molto molto minuziosi, che tu qualsiasi atto della tua esistenza invochi un comandamento, questo è asfissiante. E poi aggiungo, molti di questi comandamenti sono arbitrari, perché per quante motivazioni io possa trovare, per esempio sulle leggi alimentari, non trovo un motivo che sia possibile, che giustifichi tutti i divieti. Anche quei motivi che noi ripetiamo di seguito, sempre, Israele non mangia la carne di maiale, perché in quel clima la carne di maiale si deteriora, è quasi un modo di dire ormai, una motivazione comune. Il rabbino Kopchowski, di fronte a questa motivazione, diceva Se fosse stata questa la motivazione, il santo, benedetto egli sia, avrebbe detto: non mangiate la carne di maiale fino all'invenzione del frigorifero. Per dire che non funziona come motivazione, ed è invece da avvertire come arbitraria, così come tantissime altre norme. Perché soltanto un giorno alla settimana ti riposi? Non sarebbe meglio un giorno sì e un giorno no? Due giorni di seguito? Perché? Soltanto un giorno, per esempio. Perché non puoi mangiare il capretto nel latte di sua madre? Ma di queste cose, appunto, gli elenchi si sprecano. E dunque c'è un'arbitrarietà, appunto. E Israele obbedisce a delle norme che per noi sono arbitrarie. Per noi, se non sono motivabili, avvertiamo qualche cosa che stride con la nostra intelligenza, capacità di aderire. E invece Israele coglie nell'arbitrarietà del comando una grande chance, perché vorrebbe dire che io mi impegno nella giustizia per la giustizia, cerco il bene per il bene e soprattutto nel dettato della legge io riconosco la voce di colui che mi parla, e quindi obbedendo a dei comandi che sono anche molto minuziosi io dico che sto facendo un'opera di giustizia, cioè mi riferisco a qualcuno che mi parla perché sono in relazione con lui. E dunque è questo che mi interessa segnalare, il legame con chi mi parla. E dunque non decido io sulla bontà della norma, ma lascio a Dio di stabilire le ragioni del comando. E poi c'è una terza obiezione: molti di questi comandi sono in contraddizione, si contraddicono. Questo è un aspetto anche molto interessante. Alcune norme cambiano da un codice all'altro e sono mantenute entrambe le versioni, e alcune norme sono in contraddizione con una serie di principi che invece noi abbiamo finalmente raggiunto, per cui le norme che regolano la schiavitù, per esempio, non parlano dell'abolizione della schiavitù. Mentre dico, un popolo che è stato schiavo, perché non dice la schiavitù sia abolita? E invece la mantiene. Noi possiamo, oggi possiamo dire, le norme che regolano la vita della donna, insomma, puoi fare tutti i giri che vuoi, Sor Grazia, però di fatto la donna non ha gli stessi diritti dell'uomo. Non c'è nessuna norma che vieta la guerra, e anzi, ci sono delle norme che stabiliscono la possibilità dello sterminio. Quindi meno male che le abbiamo superate. E allora intuite che questa obiezione rappresenta una grande chance per l'interprete. Non perché dobbiamo addomesticarle queste norme, ma perché nello studiarle dobbiamo domandarci: beh, ma perché Israele non ha abolito delle norme che risultano essere in contraddizione con altre? Perché passando da un codice all'altro la vecchia versione non l'ha cancellata? Perché? E perché alcune norme risultano essere così problematiche? È possibile che vadano rispettate alla lettera, o il dettato della norma apre a una lettura che non può limitarsi alla lettera, ma chiede che l'interprete sia qualcuno che accoglie quelle parole ed entra in un percorso di comprensione infinita, avvertendo che le esigenze di quel comandamento vanno oltre i limiti che a una prima lettura sembrerebbero essere stabiliti. E quindi si apre a una interpretazione teologica, spirituale delle norme, che assumono un carattere assolutamente simbolico e che solo in una prospettiva simbolica possono essere effettivamente comprese. Per queste ragioni vale la pena misurarsi con dei testi che abitualmente non frequentiamo, perché non so quanti di voi hanno avuto il coraggio di leggere tutto il codice, tutti i codici, insomma, alcune cose sì, ma insomma altre veramente anche no, ecco. Allora, questo, diciamo, è il quadro di riferimento dentro il quale mi colloco. Allora, solo qualche indicazione generale sui codici. E parto da una osservazione molto banale, che è questa. Quando parliamo della legge di Israele, noi usiamo il termine legge. Come sapete, è il termine che traduce abitualmente nella nostra Bibbia il termine Torah. Ma sapete bene anche che Torah non corrisponde a legge, perché è il passaggio avvenuto tra nomos, lex, ma Torah di suo vuol dire istruzione, insegnamento, tanto che è il titolo anche del Pentateuco, e quindi legge e racconti. Perché ricordo questo? Perché vuol dire che tutti i comandi presuppongono un racconto. Quindi i comandamenti per Israele sono motivati da un evento, senza il quale il comando non può essere inteso. E se perdo di vista il riferimento all'evento, non riesco più a intendere il senso di quella norma e entro appunto in una prospettiva retributiva, meritocratica, legalista. Questo vuol dire che vale anche il contrario. E cioè che alcuni comandi riescono a interpretare un racconto, cioè mi permettono di aggiungere un elemento interpretativo di una espressione narrativa che altrimenti rischierei di non cogliere nel suo complesso. Il caso eclatante è il comando del riposo sabbatico, che va a completare la spiegazione del senso dell'essere creati a immagine e somiglianza. Cosa vuol dire che l'uomo è creato a immagine e somiglianza? Sapete bene che nell'ambito della storia interpretativa di questo sintagma è stato detto di tutto e di più. Ma se sto al dettato del testo biblico, devo dire che immagine e somiglianza vuol dire che ogni uomo è rappresentante di Dio sulla terra, che l'uomo riceve il compito di dominare sulla terra come Dio, che l'uomo è chiamato ad essere interlocutore di Dio, perché nel versetto 28 Dio disse a loro, e aggiungo, e come Dio si riposa. È bella questa cosa, quindi non abbiate sensi di colpa, ecco, quando... Perché il riposo, perché appunto il comando del sabato di Esodo 20 ha una motivazione che attinge a Genesi 1, che completa il racconto della creazione. Quindi la Torah dice questo andata e ritorno tra legge e racconto. Ma Israele non usa soltanto il termine Torah, usa anche tutto un complesso di vocabolario, cioè, e ogni termine va a definire qualche cosa di più preciso, una sfumatura particolare. Mitzvah fa riferimento al verbo ordinare, certo è l'ordine del superiore nei confronti dell'inferiore, ma è ordinare e anche fare ordine. E dunque le mitzvot sono quell'insieme di parole che permettono di fare ordine nella propria vita. Ma questo è un atto di creazione, perché Dio creando fa ordine. E poi c'è Mishpat, Mishpatim, che sono piuttosto le sentenze di giudizio, e quindi si evoca di più la dimensione del ristabilimento della giustizia. Sono le parole che mi permettono di vivere secondo giustizia. E poi c'è il termine Ok, che invece indica piuttosto lo statuto, ciò che è stabilito, ciò che è fisso. E poi certo, in alcuni casi uso il termine davar o devarim, la parola, le parole, per significare che attraverso queste norme io intendo stabilire una relazione. E dunque ciò che conta è la comunicazione che si riesce a instaurare tra il legislatore e colui che riceve la norma. Allora, perché è importante ricordare che c'è questo complesso di vocabolario? Perché vorrebbe dire che Israele ha molto riflettuto sul tema della legge, avvertendo che ci sono una serie di sfumature che permettono di uscire dal solito ambito o dal solo ambito prescrittivo. Ma attraverso queste parole ciò che conta è significare una relazione, come se fosse un prisma, quindi molte facce attraverso il quale io colgo una molteplicità di significati.
Ci spiega anche tu la testimonianza?
Sì.
Perché si chiama spesso così la legge?
Perché in questo caso la legge appunto fa riferimento, Ed è il testimone che viene chiamato in giudizio e che attesta la verità. È il testimone chiamato a fare verità. E dunque quando la legge ha questo tipo di riferimento, allora si fa riferimento a una attestazione di verità, e la legge però diventa anche l'altra accezione, diventa la testimone della tua verità, e dunque arriva a dirti: stai percorrendo la via della menzogna.
Pikudim pakad, no? E, per dire precetti, per dire.
Sì. Allora, nel caso del precetto emerge maggiormente la dimensione normativa. Anche edut ha questo significato, a volte viene tradotto anche questo come precetto, o anche ukim è come precetto. Allora, in questi casi viene sottolineato questa dimensione, che a differenza di mitzvot o di mishpatim, sono parole che tu, a cui tu obbedisci perché obbedisci, e quindi rientra piuttosto nella sollecitazione di una obbedienza, non perché sei, capito, quello che zitto e taci, non in quel senso lì, ma obbedisci perché obbedendo capisci. Non c'è un motivo, ma nel fare non soltanto capisci perché lo stai facendo, ma vivi la relazione. E quindi la dimensione del precetto ha piuttosto questa soluzione. Perché se ci pensate, molte parole per indicare la legge e molte espressioni per indicare l'obbedienza. Perché io non ho soltanto obbedire, che peraltro non c'è, perché Shamal Bekol Adonai, ascoltare la voce del Signore. E questo però dice che io non posso ritenermi uno che è sotto, come è il nostro termine, o come a volte viene spiegato il nostro obbedienza, un ascolto sotto, a volte si viene spiegata così, come se tu appunto fossi lì e ci fosse una sorta di sottomissione. Invece quello che il termine di base è ascoltare la voce di qualcuno. Nel Deuteronomio Shama Bekol è un'espressione tecnica, tanto che si usa Shama, ascoltare Be, soltanto con Kol Adonai, soltanto con la voce del Signore. Nel capitolo 13 ci sono le leggi contro l'idolatria, e allora lì c'è: se tu ascolti la voce del falso profeta, non c'è più Shama Be, ma si usa un'altra preposizione per dire: guarda che non è un cioè è un ascolto falso quello che stai mettendo in atto, perché si ascolta e si obbedisce quindi solo alla voce del Signore. E Shama Be diventa, c'è uno studio di Arambarri che ha dedicato proprio la sua tesi proprio su questo sintagma, e lui dice Shama Bekol nel Deuteronomio diventa non semplicemente un'azione, ma è un'attitudine, cioè diventare, essere impegnato in un atteggiamento, e questo vuol dire essere automaticamente, cioè diventare fedeli al Signore perché stai ascoltando la sua voce. Quindi siamo su un altro registro, però sapete bene che Shama Bekol è soltanto il punto di partenza, perché dopo è il Deuteronomio che in particolare codifica tutto l'ambito dell'obbedienza. Moltiplichiamo i verbi e dunque ho quello che noi traduciamo pessimamente con osservare, ma è shamar in ebraico, che è custodire, e dunque c'è un intervento dell'interiorità, per cui se noi diciamo osserva i comandamenti, poi giochiamo con l'osservanza e lo facciamo diventare subito un fare qualche cosa, stando anche ben attento a non uscire dai binari. Ma se io dico custodisci queste parole, sto dicendo che le tieni nel cuore, perché la sede della custodia è lev, è il cuore, e dunque le fai diventare oggetto di intelligenza, memoria, amore. E shamar spesso è abbinato a fare, custodire per fare, come se io dicessi che la realizzazione del comando è solo successiva all'accoglienza di queste parole nel cuore, perché a meno di questo sei uno schiavo. Lo schiavo non ha bisogno di chiedersi perché fa queste cose, e le fa e poco, e non ha nessuna possibilità di interpretazione. 10 mattoni sono 10 mattoni al giorno, non è che ne fai 15, 20, li fai, no, devono essere dei parallelepipedi perfetti, devono misurare. Quello è il lavoro dello schiavo. Ma se tu hai custodito queste parole, ti giochi anche nella capacità di capire che cosa quelle parole intendono dire, quindi come realizzarle. E poi attorno a questi verbi c'è anche servire il Signore, temere il Signore, camminare nelle vie del Signore, aderire al Signore. C'è uno studio di, è lo studio di partenza di Norbert Lofing, la sua tesi di dottorato, quella discussa in gregoriana, la presenza dei padri conciliari, è Das Hauptgebot, il comandamento principale. La tesi è purtroppo in tedesco, ma ne ha ripreso grandi stralci Marcello Marino nel suo testo Custodire la parola. E Lofing dice: il Deuteronomio presenta l'obbedienza attraverso delle serie verbali, alcune che parlano di una relazione diretta col Signore, altre di una relazione mediata col Signore, mediata dalla legge. Aderire al Signore, relazione diretta. Camminare nelle vie del Signore è una relazione indiretta. Temere il Signore, amare il Signore, diretta, ma poi servire il Signore obbedendo ai comandamenti, custodire i comandamenti, fare i comandamenti, queste sono relazione indiretta. Ma l'aspetto interessante è che nel Deuteronomio questi verbi sono mescolati. Lui dice ci sono delle serie miste verbali. Perché questo? Perché se io dico appunto aderisco al Signore, amo il Signore, chi può dirmi che non è vero? Ma la verità di questa espressione, quindi la verità della relazione, la misuri sul piano del camminare nelle vie del Signore. E quindi l'obbedienza gioca, e tutto il campo semantico dell'obbedienza gioca su questa molteplicità di verbi che, intuite bene, coinvolge l'israelita dal punto di vista di tutta la sua persona, quindi non solo le mani, l'agire, ma il cuore, cioè l'intelligenza, la memoria, la volontà, la libertà. E per questo motivo poi la legge io la espongo, come dice lo Shema, sullo stipite delle porte, segno il mio corpo con la legge, perché sto dicendo che tutto il mio spazio privato e pubblico è abitato dal comando, e non a caso faccio abitare dal comando la soglia, cioè il luogo di comunicazione, perché non ci sia ipocrisia nel passaggio da un privato a un pubblico. Spazio della casa, ma spazio della città, perché io non obbedisco ai comandi in casa, ma poi nella piazza della città, nel luogo del tribunale, faccio quello che voglio, e viceversa. E poi segno il mio corpo con la legge, le mani l'agire, gli occhi il giudicare, in modo tale che tutta la mia persona sia guidata dalla norma, ma appunto non come un semplice esecutore, ma come qualcuno che implica tutte le sue capacità in questa realizzazione della parola. Quindi questo è soltanto un primo passaggio di vocabolario, ma abbiamo qualche altra particolarità del diritto biblico. Per esempio, sono veramente dei comandi o sono dei consigli? Perché la distinzione tra norma e ammonimento, consiglio morale, come facciamo a definirla? Voi provate a pensare una delle formulazioni normali delle nostre leggi. Vi pare che troviamo una cosa di questo tipo? Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo restituirai al tramonto del sole. E fin qui, simile. Perché quella è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle con il quale dormirà. Altrimenti, quando griderà a me, lo ascolterò, perché io sono misericordioso. Se vi sarà presso di te un povero, uno dei tuoi fratelli in una delle tue città, nella terra che il Signore tuo Dio ti dona, non indurerai il tuo cuore, non chiuderai la mano, ma quando arriverà il settimo anno e lui ti chiederà un prestito, tu non comincerai a dirgli: settimo anno, però tu il prestito, io poi il prestito te lo dovrò condonare. E quindi tu non farai questo pensiero cattivo nel tuo cuore, ma aprirai generosamente la tua mano e concederai il prestito. Cos'è questo? È un consiglio? È un consiglio morale? È un comando? La forma non è chiaramente definibile, perché non c'è una prescrizione, tanto che io non stabilisco a che ora devi restituirgli il mantello, quanto gli devi dare, entro quanto comunque lui ti può chiedere il prestito. Se tu non glielo restituisci, lui griderà a me e io interverrò perché sono misericordioso. Ma lui va da un tribunale, va da un giudice, c'è una multa da pagare. Voi provate a pensare, le nostre norme stabiliscono tutta una serie di precisazioni. I comandi biblici no, sono assolutamente lacunosi per tutto quello che riguarda le precisazioni minuziose, proprio perché lo scopo è formare una coscienza. E io mi rivolgo al cuore dell'israelita. Apri il tuo cuore, non indurirlo, il tuo occhio non guardi male il fratello che ti chiede il prestito. Ma che norme sono? Sono piuttosto parole che intendono formare una coscienza. Tanto, e questo noi lo capiamo perché, per esempio, molte sanzioni sono legate alla vergogna, cosa che noi abbiamo completamente perduto, ma come sapete bene non c'è il carcere nel mondo antico, almeno in epoca biblica. Ci può essere come sanzione la bastonatura, e in questo caso la legge, in maniera molto interessante, interviene a dire: se dovrai dare i colpi a tuo fratello, attenzione, a tuo fratello, anche se è colpevole, gliene potrai dare un massimo di 40, perché di più vorrebbe dire che tu ne annulli la dignità. E tanto che poi nella tradizione giudaica si è stabilito di darne 39, perché, ma è interessante la motivazione, perché potresti sbagliarti a contare, e se ne dai 41 ledi la sua dignità. Quindi meglio 40-1, perché lo scopo anche in questo caso è certo punitivo, ma non deve inficiare la dignità di colui che è colpevole, ma è tuo fratello. E poi ci sono però una serie di sanzioni legate alla vergogna, cioè provate a pensare nella norma sul levirato: se il fratello del defunto non vuole sposare la vedova, questa fa una cerimonia pubblica per cui sputa in faccia al cognato e lo scalza, e la casa di quell'uomo sarà chiamata la casa dello scalzato. A noi questa roba qua non ci tocca minimamente, ma in una piccola società con un controllo sociale molto alto, la vergogna diventava una forma di sanzione decisamente significativa, ma rientra anche questo in un ambito più morale che semplicemente di comando. C'è una attenzione molto marcata alla responsabilità collettiva e al diritto della vittima. E queste sono caratteristiche a cui forse non sempre pensiamo, ma tutta la comunità viene sollecitata a prendere posizione nei confronti del male. Il male che uno fa non finisce con lui, ma tocca tutti, e tutti sono chiamati in causa per superare quella situazione di male. Questo, per esempio, fa capire perché manca la segnalazione di una serie di procedure, probabilmente perché tutta la collettività le conosceva e quindi non era necessario dirimerle con attenzione. E poi c'è un'attenzione al ristabilimento della vittima, quindi magari non c'è una indicazione di comportamento sempre preciso nei confronti del colpevole, ma c'è un'attenzione a coloro che sono più deboli e che dunque appartengono al mondo delle vittime. Vi faccio un esempio neotestamentario. Conoscete benissimo la parabola del buon samaritano. L'attenzione su chi si focalizza? La storia inizia così. C'era un uomo che stava scendendo da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti che lo pestarono a sangue e lo lasciarono mezzo morto. Per caso passava, prima di arrivare a per caso passava un sacerdote. Fermatevi a questa prima cosa: ma i briganti che fine hanno fatto? Sono stati catturati, processati? Notate, tutta l'attenzione del narratore è sulla vittima. E questo è un modo con cui si è recepito una attenzione che percorre tutti i codici veterotestamentari. Restituire dignità a chi è stato offeso nel diritto. Sarebbe molto interessante osservare i paralleli con i diritti, con i codici dell'antico Vicino Oriente, il codice di Hammurabi e gli altri codici, ma questo lo lascio a vostra riflessione. Dico soltanto che il confronto permette di sottolineare come, a differenza del mondo giuridico antico, i codici del Pentateuco hanno come elemento assolutamente originale il fatto che la legge sia data da Dio, non dal re. Mentre il codice di Hammurabi ha chiaramente una istituzione regale, e anzi, man mano che cambiavano i re, questi intervenivano, cancellavano le normative precedenti e instauravano un nuovo codice per attribuire a loro stessi il potere legislativo. Magari questa legge era assegnata al re da parte del dio Shamash, il dio della giustizia, il sole, eccetera, però di fatto era il re che promulgava la legge, e questo determina che c'è qualcuno che è sopra la legge, il re in quanto legislatore. Nel mondo biblico La legge è data da Dio, e questo vuol dire che tutti devono obbedire, dal re all'ultimo membro del popolo. Pertanto che in Deuteronomio c'è una legge che riguarda i doveri del re, non il diritto, ma il dovere del re. Che cosa il re deve fare, non quello che può fare, qual è il suo diritto, no, qual è il suo dovere, perché tutti sono uguali davanti alla legge. Questo vuol dire che non ci sono quelle differenze, per esempio, nelle sanzioni. Non è che se tu colpisci un uomo libero paghi in un determinato modo, e se colpisci uno schiavo hai una pacca sulle spalle, perché tanto lo schiavo è l'ombra dell'uomo libero, come nel mondo mesopotamico. La sanzione è identica. Quindi, in linea di principio, la legge biblica stabilisce l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Eckhart Otto dice: il nostro diritto non è nato ad Atene, è nato a Gerusalemme. Che è un'espressione un po' estrema, ma proprio per significare questo tipo di orizzonte. Il fatto che il diritto venga da Dio permette il cambiamento. Perché noi potremmo dire: se la legge viene da Dio, beh, questa legge è immutabile, proprio perché viene da Dio. Al contrario, proprio perché la legge viene da Dio è riformabile. Perché se la legge viene da Dio, se la legge deve promuovere la libertà, se la legge deve mantenermi in vita, se la legge deve promuovermi come liberatore, al cambiamento delle situazioni sociali, la legge deve cambiare per poter essere ciò che è. E dunque questo spiega perché tra il codice dell'alleanza e il codice del Deuteronomio, sulla stessa situazione, abbiamo dispositivi diversi. Perché se un provvedimento, invece che tutelare la libertà, promuove povertà, ingiustizia, schiavitù, viene meno nel suo significato, nel suo scopo. Quindi il legislatore si sente autorizzato a modificare la norma. Ce ne accorgiamo per quello che riguarda la legislazione sugli schiavi e l'anno sabbatico, per esempio. Nel codice dell'alleanza, per l'anno sabbatico c'è il riposo della terra, nel codice deuteronomico non c'è più il riposo della terra, c'è il condono del debito. Perché è mutata, è passato un secolo tra un codice e l'altro, è mutata la situazione. Nel codice dell'alleanza, quando a settimo anno rimandi a casa lo schiavo che si è venduto a te per debiti e lui va via e lascia dal padrone l'eventuale moglie che ha preso in questi 7 anni e i figli. Nel codice deuteronomico cambia e dice: andrà via con la moglie e i figli, ovvio, tu dici. E non solo, ma il padrone gli dovrà dare lana, pecore, provviste, perché lui possa ricominciare da uomo libero, perché se va via senza niente, la settimana dopo si è venduto nuovamente. Quindi ci si è accorti del limite della disposizione precedente e si interviene perché quella norma così innovativa non puoi essere schiavo per sempre, ma solo per un determinato numero di anni, possa essere effettivamente indicazione di una possibile libertà. Quindi, proprio perché il diritto è divino, è riformabile. E alla base del diritto c'è il consenso, nel senso che la legge è data nel contesto dell'alleanza e quindi presuppone che gli israeliti dicano di sì. Vi ricordate benissimo, tutte queste parole noi le faremo e le ascolteremo. E senza questa accoglienza il dispositivo non può partire. E questa dimensione del consenso ci permette di aprire il discorso sul grande tema dell'evento che è collegato, che fa da sfondo alla legge. e che fa appunto da sfondo ai, dico soltanto brevemente, ai tre codici, ai tre grandi codici legislativi del Pentateuco. I codici principali sono il codice dell'alleanza, li dico in ordine di composizione, non di comparizione. Codice dell'alleanza, codice deuteronomico, quindi codice dell'alleanza, diciamo Esodo da 20 a 23, codice deuteronomico, Deuteronomio da 12 a 26 e legge di santità, Levitico, da 17 a 25. Quindi sono porzioni, piccola porzione per Esodo, una porzione significativa di Deuteronomio e poi è un pochettino più che un terzo di Levitico. Non sono gli unici piccoli codici, abbiamo altre raccolte di codici, abbiamo un nuovo decalogo, si parla ancora di decalogo in Esodo 34, abbiamo tutte le norme relative ai sacrifici in Levitico da 1 a 8 e poi le norme relative al sistema di purità che precede la legge di santità sempre nel Levitico, quindi anche altre piccole collezioni. Tuttavia questi tre sono i principali, sono tutti e tre codici collegati all'evento del Sinai dal punto di vista narrativo, ma appartengono a epoche differenti. Il codice dell'alleanza lo datiamo presumibilmente all'epoca di Ezechia, re promotore di una certa riforma anche religiosa, vi ricordate, anche collettore di raccolte di tradizioni sapienziali, e quindi sembra che questo sia stato il momento in cui hanno cominciato ad essere messe in ordine una serie di sentenze che erano state raccolte a partire dalla consuetudine. La nascita delle collezioni probabilmente ha avuto questo tipo di sviluppo, da sentenze pronunciate da parte degli anziani probabilmente, che si sono codificate come exemplum da utilizzare per altre situazioni, raccolte all'interno di scuole, come appunto, come un po' il modello del diritto, del diritto anglosassone. Per cui pensate nei film, quando si cita la sentenza di, ecco, una forma così, in modo tale che in situazioni analoghe posso comportarmi secondo questi principi, e finalmente diventano una raccolta ufficiale che funziona anche come documento di propaganda regale. Questo è nei codici dell'Antico e Vicino Oriente, e probabilmente lo stesso percorso è stato anche fatto nei codici biblici, anche se non c'è il nome di Ezechia, perché tutto è datato all'epoca del Sinai. Quindi codice dell'alleanza, perché dalle norme possiamo ricostruire una società analoga a quella che possiamo ricostruire per l'epoca di Ezechia. Codice deuteronomico, Giosia, un secolo dopo, legato anche alla riforma giosiana, vi ricordate l'eliminazione di tutti i culti e la centralizzazione del culto nel Tempio di Gerusalemme, tanto che il codice si apre con la legge sulla centralizzazione del culto, Deuteronomio 12, e perché la società corrisponde anche a quello che è l'epoca di Giosia, uno sviluppo maggiore della società urbana, un aumento del commercio, dello scambio monetario, eccetera, un cambiamento del diritto di famiglia, eccetera. E poi c'è la legge di santità, che per quello che è la forma e anche per il tipo di vocabolario evoca l'epoca di Esdra e Neemia. Quindi siamo chiaramente nel post-esilio, ormai epoca persiana, con la domanda a cui si cerca di rispondere: se abita presso di noi il Santo, cosa vuol dire vivere consapevoli di questa presenza? E quindi le disposizioni del codice della legge di santità vanno in questa direzione, stabilire una modalità che mi permetta di abitare in una terra in cui il Santo è presente in mezzo a noi, con tutto quello che la santità di Dio può comportare.